Di nuovo una buona serata a tutti, il compleanno di VoiceOver, il compleanno un po' di tutti, ci siamo persi un po' nel nostalgiare, abbiamo fatto un po' di salotto, siete sempre tantissimi, quindi e di questo vi ringraziamo e soprattutto adesso è arrivato anche il momento di dare spazio a voi che avete raccolto un po' il nostro invito a raccontarci un po' le vostre esperienze, soprattutto come è stato l'impatto, no, con VoiceOver, con questi dispositivi un po' diabolici, che allora sembravano diabolici. Alcuni di voi hanno raccolto il nostro invito, ci hanno mandato mail, contributi vocali, eccetera, quindi nei limiti che ci consente un po' il tempo, no? Perché poi purtroppo abbiamo sempre questa piccola battaglia da combattere, insomma, abbiamo scelto quelli un pochino più simpatici. E adesso insomma andremo a dare un po' di spazio anche a voi, quindi un po' di storie che arrivano dalla rete con le persone che si sono avvicinate, approcciate a VoiceOver e un po' come gli sta andando la vitaccia, sempre parlando di VoiceOver e iPhone. Quindi Cristina, da che parte, da chi cominciamo?
Allora, Weiner, sì, cominciamo con il contributo di Andrea. Che è un contributo scritto, quindi lo leggerò io e vediamo quanti strafalcioni riesco a fare. Vado, posso iniziare?
Lei è padrona. Lei è padrona.
Allora, è di Andrea Puccio questa mail. Ci dice Andrea: ciao a tutti. Ho scoperto l'accessibilità dei dispositivi Apple solo nel settembre 2017 dopo una visita alla sede di Siena dell'UIC. Dopo il colloquio con Massimo Vita, quindi salutiamo se mai fosse all'ascolto, ho acquistato un iPhone. Caro Andrea, ci dici che hai acquistato un iPhone 8S?
Secondo me è un 6S, visto l'anno.
Penso anch'io, un 6S. Comunque ci fidiamo.
A meno che non lo fosse già proiettato in avanti.
Un iPhone, comunque sia. E dopo un periodo di apprendimento, sono riuscito a capirne le caratteristiche e potenzialità che mi hanno permesso di riprendere possesso di tutte quelle azioni che prima di perdere la vista facevano parte della mia vita quotidiana, come leggere una pagina internet, spedire un'email e telefonare a una persona senza chiedere aiuto a nessuno. Aver reso possibile eseguire queste semplici e banali azioni a noi non vedenti credo sia il più grande successo di VoiceOver. La ritrovata autonomia mi ha coinvolto al punto che in 4 mesi ho scritto un libro con il cellulare e l'applicazione Note. Adesso ho da un anno acquistato un Mac Air per espandere le mie possibilità di scritture e interazione con i vari documenti. In sintesi, VoiceOver mi ha davvero riaperto la porta dell'indipendenza e dell'autonomia. Per completare la mia felicità, occorrerebbe che tutte le app fossero accessibili con facilità. Ma come ben sapete, non tutti gli sviluppatori sono sensibili alle nostre esigenze. Grazie VoiceOver e grazie a voi per aiutarci con i vostri podcast e i vostri articoli di approfondimento. Andrea Puccio.
Grazie Andrea.
Grazie.
Grazie a te, perché ecco, questa secondo me, adesso parte le battute, gli scherzi, forse in questo contributo si racchiude un po' tutto. Cioè, tu fai una cosa che pensavi di non poter più fare, di non poter mai fare, e magari con un trabicolo tecnologico ritrovi quella garra, quella grinta che ti serve magari per ritrovare un po' di energia e ripartire con la tua autonomia. Ecco, credo che queste piccole cose, no Alessio, facciano un po' riflettere, in positivo, voglio dire.
Fanno molto riflettere, secondo me. Un contributo di questo tipo, secondo me, cioè potremmo chiudere qua, tra virgolette, perché Andrea ci ha manifestato proprio come ha ritrovato anche la voglia di fare, la sua autonomia, indipendenza, per cui cioè, cosa, pensare che ci sono ancora degli scettici nel 2019.
Ma tra l'altro, proprio parlando di autonomia e indipendenza, al di là delle possibilità, diciamo, a livello di vita quotidiana, non c'è da trascurare che VoiceOver ha aperto tante possibilità proprio a livello professionale, perché ci sono delle professioni che magari in passato per un non vedente erano un po' problematiche, che con VoiceOver sono diventate molto più mainstream, o perlomeno ci hanno resi veramente competitivi con i vedenti.
Allora, proseguiamo con i contributi. Adesso io la scaletta sinceramente mi sfugge in questo momento, quindi prossimo
Il prossimo è un contributo audio. Ce lo manda Angelo Cavallo. Quindi adesso ascoltiamo il suo contributo e poi, come prima, lo commentiamo.
Ok, Angelo Cavallo, via.
Ragazzi, buonasera a tutti. Sono Angelo Cavallo da Bari e vorrei esprimere il mio contributo per quanto riguarda VoiceOver ai suoi 10 anni su iPhone e Mac, perché ne possiedo entrambi. Allora, su iPhone l'ho scoperto nel 2012 comprando il mio primo iPhone 4S e ragazzi ne sono rimasto letteralmente sconvolto in maniera del tutto molto positiva. E vi dico un'altra cosa, con iPhone 4S e VoiceOver per la prima volta poter inviare un messaggio WhatsApp a un'amica, un amico, o magari leggere i messaggi su Facebook o interagire con Facebook è stato qualcosa veramente di rivoluzionario e sono rimasto estrefatto da VoiceOver su iPhone, anzi dall'evoluzione, perché VoiceOver in questi 10 anni ha fatto molti passi in avanti su iPhone. Riguardo Mac invece so ancora su certe cose non ci siamo, parlo anche dal punto di vista musicale, io sono un musicista e VoiceOver su Mac ha ancora un bel po' di lacune, quindi questo è quanto. Però comunque ho imparato a usare anche il Mac, però VoiceOver su iOS è superiore rispetto a quello per Mac. Vi abbraccio e buona diretta a tutti.
Grazie anche Angelo Cavallo. Quindi quello che si può, che scaturisce, no, anche da questo contributo, che coinvolgo Andrea, è questo, adesso a prescindere dagli ambiti, no, che si vogliono prendere in esame, è il potevo farlo, poter fare un qualcosa che prima non si poteva fare. Sembrano tutte sciocchezze, però poi alla fine, dopo 10 anni, ci si ritrova a fare questo tipo di ragionamento.
Sai qual è la cosa che riflettevo mentre, su cosa riflettevo mentre parlava Angelo, che ringrazio, e che è vero, noi abbiamo potuto per la prima volta dire ok, lo possiamo fare, ma lo possiamo fare come tutti gli altri. E questo secondo me è un aspetto assolutissimamente da non sottovalutare, perché noi avevamo sempre dovuto rapportarci con apparati e con device spesso e volentieri dedicati e di conseguenza di nicchia, no? Quindi anche quando andavi a chiedere a un vedente o comunque a qualcuno che non era proprio specializzato su un determinato tipo aspetto, era difficile anche farsi aiutare e aiutare. Bene, secondo me è stato importantissimo e fondamentale, perché Vainer, Alessio, Elena, Simone, Tommy, tutti quanti noi usiamo WhatsApp in linea generale esattamente come lo usano gli altri. Quindi possiamo anche, a me è capitato spesso, mia madre, mia moglie, che io ho comprato un iPhone così posso mastruzzare io anch'io, e di prendere in mano un device non tuo, ma semplicemente attivando VoiceOver di poter aiutare chi può essere in difficoltà, e questo secondo me è veramente importante.
Ok, altro, vediamo un po' adesso chi c'è in scaletta, ovviamente io chiedo aiuto.
Sì, un'altra,
vai.
Una piccola nota su qui che secondo me è importante del messaggio.
Messaggio? Niente, messaggio. Vincenzo ha avuto un
crollo glicemico.
È crollato.
Posso aggiungere una parola o due, sperando di non dire la stessa cosa che voleva dire Vincenzo, perché mi dispiacerebbe, ma ci tengo. So che non era... Il punto di questa trasmissione non è il computer, però se tu ben ricordi, Vainer, 2 mesi dopo di quel famoso podcast, noi ne facemmo un altro su Mac, 10 anni fa, Snow Leopard, e io ero gasatissimo, ero veramente, veramente speranzoso, veramente. E dopo 10 anni, come tanti del resto e come Angelo Cavallo, ho avuto la sensazione che da una parte si è fatto e dall'altra si è fatto poco, dall'altra non si è fatto, dall'altra... da una parte c'è stato, dall'altra ci poteva essere, ma purtroppo non è andata proprio come volevamo, ecco. Questa è la mia... un grande voiceover per iOS e un voiceover per Mac, che invece non ha...
più
non...
piccoli.
Sì.
Allora, nel frattempo che cerchiamo anche di recuperare Vincenzo, che è caduto, vediamo...
Abbiamo un altro Angelo, e questa volta abbiamo Angelo Panzarea, quindi quando... vuoi?
Vai, contributo audio
di Angelo Panzarea.
Vai.
Buonasera amici di NWAPL, io con questo contributo voglio raccontarvi il modo in cui mi sono avvicinato a VoiceOver, un modo veramente bizzarro. Era giugno-luglio del 2009, quando si vociferava che gli iPhone 3GS, che sarebbero usciti poi a poco, avrebbero avuto VoiceOver integrato, questo magnifico screen reader che permetteva ai non vedenti di avvicinarsi al mondo del touchscreen. Quando è uscito l'iPhone, quando è arrivato in Italia, io mi recai in un negozio di telefonia chiedendo di poterlo visionare, ma giustamente mi era stato detto che non, cioè, potevano aprire il prodotto se lo avessi acquistato, diversamente non si poteva fare. Il negoziante lui non ce l'aveva per sé, quindi non poteva farmi vedere neanche il suo. Pazienza, per me il mondo del touchscreen rimaneva un po' ancora... una cosa che mi faceva comunque paura. A novembre andai a Bergamo per un torneo di Torbal e il nostro allenatore aveva acquistato da poco l'iPhone 3GS. Allora gli chiesi di farmelo visionare e poi gli accennai che c'era VoiceOver. Lui, un po' preso dalla curiosità di capire, senza né documentarsi e neanch'io tutto sommato sulle gesture, ha preso, è entrato in impostazioni, ha attivato VoiceOver e ci siamo ritrovati con un dispositivo che parlava e che non sapevamo usare. Tra l'altro la voce di Silvia, io voglio farvela sentire perché ho ancora un 3GS che custodisco gelosamente.
21 e domenica 7, carico batteria di sblocca.
Questa vocina qua. Messaggio. Ci siamo ritrovati con questa vocina qua.
Calendario.
E non domenica saper gestire un dispositivo perché cambiava ovviamente. Cambiava tutte le gesture. Adesso niente, era il sabato, non sapevamo come fare. Lui fino alla domenica si è ritrovato con questo apparecchio che non poteva usare. Per fortuna aveva un telefono secondario e questa strana avventura mi aveva fatto un po' desistere dall'avvicinarmi un po' a questo mondo. Poi però la voglia di imparare ad usare cose nuove, la voglia di stare anche un po' al passo con quello che è la tecnologia, ha preso sopravvento ed esattamente nel 16 gennaio del 2010 e il 13 febbraio sempre del 2010 sono arrivati rispettivamente il primo MacBook Pro 13 e l'iPhone 3GS, che è quello che avete sentito prima. Niente, spero di avervi fatto cosa gradita con questo contributo su un modo un po' bizzarro in cui io mi sono avvicinato a VoiceOver. Non sto a raccontarvi ormai cosa rappresenta per noi uno smartphone piuttosto che un PC con una sintesi vocale, lo sappiamo tutti, anzi sicuramente ci saranno altri contributi preziosi che racconteranno, quindi... vi lascio sperando di aver fatto cosa gradita e ancora auguri a VoiceOver.
E grazie anche Angelo, quindi altra testimonianza, altra esperienza, no? di come chi più chi meno, ognuno ha avuto un suo approccio più o meno particolare, più o meno diretto tramite chi si è buttato al buio, chi ha cominciato a trafficare su iPhone di amici, magari anche beccandosi qualche maledizione perché poi ci si andava a infilare in qualche tunnel.
Verissimo.
quindi, però...
A me nessuno voleva mai darmi un iPhone o un Apple Watch, che gli attivava la sintesi, non sapevo come togliere.
Sì, dopodiché c'è stato anche questo avvento, se vogliamo usare questa parola abbastanza particolare, questo termine abbastanza particolare, degli stessi Apple Store, dove praticamente laddove sono stati aperti, veramente c'è stata la sensazione di poter dire entro, provo, chiedo, magari acquisto, esattamente come un normo dotato. Sembrerà un esempio un po' che vuol fare, come dire, pubblicità al consumismo, però da un punto di vista, secondo me, emotivo, ormai oggi forse non ci si fa neanche più troppo caso, perché appunto, come ha detto Andrea, non ci ricordiamo da dove siamo arrivati. Però no, Simone, arrivare in un negozio e poter dire scusa, o anche in un supermercato, in un ipermercato, e riuscire a poter attivare una sintesi vocale, provare e decidere, non è così scontato. Oggi forse noi lo riteniamo tale, però se ci fermiamo un attimo a riflettere, forse.
Ma non lo è nella maniera più assoluta, e infatti questo è quello che la tecnologia sta facendo per noi, ed è la parte buona, è la parte sana, quella che alla fine ci include, quella che ti porta a dire ok, non ci vedo, o comunque sono ipovedente, però comunque grazie a un solo ausilio riesco a fare la maggior parte delle cose come le altre persone. Poi è chiaro che nella tecnologia ci sono parti buone e parti meno buone. Io purtroppo, ricordiamoci comunque che anche il fatto di andare nei supermercati, per esempio, che hai fatto l'esempio del supermercato, cioè inizialmente ci fu, non so chi lo sapeva, ma il KNFB Reader, che fu un'app per i Nokia addirittura, dove inizialmente volevano usarla per portare i ciechi a fare la spesa, poi non fu così perché si sono resi conto che
a tutto c'è un limite.
Sì, 10.000 cose in un supermercato, ora che tu metti a fare la foto e tutto, poi con i tempi di Nokia, se entravi al supermercato alle 8 del mattino e uscivi 4 giorni dopo, ma adesso...
Era già scaduta la roba.
Sì, era già sostituito yogurt marcio, che schifo. Però adesso invece non solo al supermercato, a parte che è molto comodo farsi la spesa online, però anche solo il pagare con l'iPhone, io l'ho fatto una volta solo, per carità, ma è di una comodità stratosferica. Voglio dire, con l'iPhone risolvi il problema del POS, il problema del cercare di capire se...
Il banco, ma le cose...
Dov'è il tasto verde, tutte queste belle cose. Cioè, quindi, non volevo dilungarmi, ma mi è venuta in mente
non
questa cosa.
Simone, se posso inserirmi due secondi.
Ma prego, si inserisca.
Risolvi il problema degli spiccioli. Vi è mai capitato di andare, per esempio, in metropolitana e non avere gli spiccioli per fare il biglietto?
No, perché a Padova non c'è la metropolitana.
Ma in autobus magari non trovi il biglietto.
Esatto.
Ecco, dovete sapere, ve lo dico, l'ho provato proprio ieri, se andate nella metropolitana di Milano, ci sono a tutte le stazioni un paio di tornelli che hanno il contactless. Tu basta che ti presenti al tornello, avvicini l'iPhone, lo abiliti al pagamento, si apre il tornello ed entri.
Vedi? Questo è...
Ecco, il problema, forse il problema vero, diciamo, dell'iPhone, quando parlavamo prima di dove possiamo arrivare, forse più che sulla tecnologia in sé, bisognerebbe cominciare davvero a lavorare sulla mentalità, perché credo che un problema fondamentale sia che questi dispositivi non si possono esprimere al massimo perché sono ancora vincolati a mentalità vecchie, perché come per esempio diceva prima Alessio, Simone, è vero, è bellissimo poter pagare con l'iPhone, ma ci sono ancora tantissime banche, tantissime carte che ti impediscono di godere di questo tipo di esperienza. Ci sono ancora tantissime aziende che ti impediscono proprio di godere di questo tipo di situazioni. Quindi, ecco, forse diciamo, più che sul fronte tecnologico, bisognerebbe iniziare a concentrarsi molto di più su lavorare sulla mentalità delle persone, solo che è un problema di svariati ordini di grandezza più complesso rispetto a migliorare la tecnologia.
Proseguiamo con i contributi. Chi c'è adesso?
Allora, abbiamo un contributo di Chiara Sofientini, che è un contributo scritto Quindi lo leggerò io sperando sempre di non fare gli strafalcioni.
Dai, fai Chiara, Cristina.
Esatto. Allora, ci dice Chiara, il mio approccio con lo screen reader è iniziato grazie a un iPod Shuffle che, vi dirò, esegue ancora il suo servizio in maniera eccellente. Ho saputo di questa tecnologia tramite un ex collega che me ne aveva parlato in modo entusiastico e quindi dopo qualche settimana sono corsa ad acquistarlo, quando ho scoperto che annunciava i titoli dei brani e anche degli album. È stata una grande gioia. Avevo già degli MP3, ma duravano pochissimo, poi il loro uso non era affatto semplice. Quindi, felicissima di questa nuova scoperta. Poi è arrivato il momento di sostituire il telefono. La voce del Nokia con Talks sembrava un vampiro. Quindi è entrato a far parte della mia vita, per così dire, l'iPhone 3GS, che devo ammettere ottimo compagno. Ma la mia gioia più grande è stato iBooks, perché, anche se un po' scettica all'inizio, volevo leggere un libro divertente, ma non lo trovavo. E c'era solo in forma cartacea. Dato che eravamo vicini alle vacanze estive e quel libro mi chiamava, ho deciso di dare una chance a iBooks. Quindi ho scaricato il libro su un iPod Touches che ho tuttora, pensando che quella fosse solo una scelta vacanziera e poi sarei tornata al mio vecchio Braille. Ma devo ammettere, non fu così. Continuo a usare libri con grande profitto e anche Kindle. Non se ne abbia male VoiceOver, ci dice. Poi nel quotidiano, si riesce a fare tutto. Cosa vorrei come regalino nella nuova versione di VoiceOver? Una descrizione delle immagini più precisa e immediata e la lettura dei fumetti. Forse è un po' troppo. Comunque, lunga vita allo screen reader. Che dire dei giochi? Mi si è aperto un mondo. Un saluto a tutti e da parte di Chiara.
Beh, il sembra che il canovaccio sia sempre più o meno lo stesso.
Quello è.
Sì, cioè nel senso comunque si può fare, e quindi c'è questa perplessità iniziale, appunto, tanto da esserci stato anche un periodo dove i magazzini venivano saccheggiati per potersi accaparrare 3, 4, 5 Nokia, perché veramente c'è stato un momento di panico. Però la cosa bella, direi, Simone, è proprio questa, cioè questa dice, ma allora si può fare, e quindi buttarsi a capofitto, no? E gustarsi la novità, insomma, è stato un po' la molla che ha, diciamo così, lanciato tutti.
Sì, poi penso che ci sia stato anche un discreto passaparola della serie. Prima siete partite voi con il podcast, poi molti altri non vedenti naturalmente hanno cominciato a dire, aspetta un momento, allora, se ci riesco con loro ci provo anch'io. E poi pian piano è arrivata una specie di onda che però non è soltanto derivata dal fatto che, cioè, che non ci vediamo, ma anche perché proprio il touchscreen è diventato obbligatorio fondamentalmente per tutti. Io conosco solo una persona che ha ancora un telefono a tastiera e perciò insomma e ci vede, tra l'altro, ma lasciamo perdere. Perciò, nel senso, quello che voglio dire è che alla fine un'onda ha preso, ha travolto un po' tutti. E la speranza, ecco, mi sento di rispondere a Elena solo dicendole che mentre sulla descrizione delle immagini ci sono delle possibilità.
Chiara, è Chiara.
Scusa, brava, sì, scusami, Chiara. È vero. Perché avevo in mente Elena perché è la prossima e perciò volevo dire Chiara, però ok, volevo dire a Chiara che mentre per la descrizione delle immagini ci sono delle possibilità, perché sia Facebook che anche Google stanno impiegando molte risorse per avere una descrizione sempre più particolareggiata delle foto. Per quanto riguarda la lettura dei fumetti, lì penso davvero che siamo molto lontani. Perché il fumetto
vorrei anch'io.
È legato,
posso,
ma vai.
Quanto vorrei.
Posso segnare questa cosa e ne riparliamo fra 10 anni.
Ah vabbè, 10 anni, certo, Vincenzo. Io ti dico, allora, Se tu mi dici 10 anni, ti dico che si potrà fare, però non l'anno prossimo.
No, no, quello sicuramente.
L'intelligenza artificiale non è ancora a questo livello. Cioè, certo, tra 10 anni, ma tra 10 anni...
Ci stiamo arrivando.
Sì, sì, certo, sì, sì, sì.
Contentiamoci di leggere una marea di libri.
Speriamo.
Caro Simone, devo smentire, questa della... delle immagini non è una possibilità, è una realtà, perché su iOS 13 quando tu schiacci con le tre dita su un'immagine lui te la prova a descrivere,
ma lo fa anche prima,
ma lo faceva su
no a me lo fa sempre 12 11, cioè dall'11 questa cosa la fa.
Ok,
io ho la beta e ho detto apposta che migliorerà, perché cioè iOS 13 per adesso le descrive come il 12, perciò lì l'algoritmo è rimasto uguale, ma sono abbastanza sicuro che insomma...
Ma non è, non è, se vogliamo, cioè poi magari, perché sul tema descrizione immagini secondo me ci si può fare addirittura una diretta, perché secondo me non è quello il miglior sistema per descrivere le immagini, non è quello di iOS.
E qua sgancio la bomba.
L'immagine contiene capra... barbabietola, cioè, oppure
gatto persiano, e magari una persona,
cioè, però
sì,
sapete,
i maglioncini diventano sempre gatti persiani o gatti domestici o cose simili.
Ultima cosa, poi andiamo avanti. Questo sono rimasto veramente sconcertato l'altro giorno, non so se vi ricordate, che WhatsApp, Facebook e Instagram hanno avuto un mega blocco, che non si potevano più mandare i messaggi vocali in WhatsApp? Ecco, perfetto. Un articolo segnalava come in Facebook le foto non si vedevano, o almeno su alcuni, e leggevano esclusivamente la descrizione testuale. Cioè, in pratica, invece di vedere la foto, tu leggevi l'immagine, contiene pinguino e queste cose qua. E è venuto fuori che è vero che fanno le descrizioni per noi, ma tutta questa roba viene catalogata, taggata e poi utilizzata per migliorare gli annunci pubblicitari dalle foto. Quindi, sì, ci hanno fatto un piacere, perché così un po', ma in realtà
si sono fatti un regalo loro.
Esatto. Questa cosa mi ha veramente
così, Vabbè.
Allora,
ma è la stessa cosa di Apple e VoiceOver, cioè è vero, è stato un piacere, è vero tutto quello che vuoi, ma perché esiste VoiceOver? Esiste sicuramente perché c'è stato un intervento legislativo pesante che li ha costretti a metterlo su, ed esiste perché oggettivamente Apple ci ha fatto del business legato a VoiceOver.
Ma ci sta,
Ah, sì, sì, assolutamente.
Fanno tutti business sui ciechi. Siamo poveri.
Allora, abbiamo un altro contributo. A questo punto ce l'ha spoilerato Simone. Elena, giusto, Cristina?
Sì, abbiamo Elena. Dunque, eccola qui. Mi scuso in anticipo con Elena, ma forse taglierò qualcosina, perché la sua mail è veramente, veramente lunga e rischio di... andare in apnea respiratoria, quindi però naturalmente diremo tutte le cose importanti. Allora, intanto ci saluta e saluta noi e tutti gli ascoltatori e ci dice che il suo primo approccio con il touchscreen e VoiceOver è iniziato nel settembre del 2012. Già da tempo prima ero a conoscenza dell'esistenza di una sintesi vocale con cui si potesse interagire con uno smartphone dallo schermo completamente piatto, senza tasti. Io ero abituata al vecchio Nokia N70 con lo screen reader Toix e maneggiavo velocemente la tastiera con una mano sola. Leggevo nelle varie liste di discussione, però, messaggi che terminavano con la tipica frase «inviato da iPhone». Ci dice qualcosa, no? Mi domandavo come facessero a scrivere email così lunghe con un apparecchio del genere. Ebbene, sotto consiglio di un amico, seguì una trasmissione radiofonica sull'aggiornamento di iOS 6 con le sue novità. Ma la novità più eclatante fu l'arrivo di Siri, anche in Italia, grazie al quale anche i più inesperti potessero cominciare ad affrontare con serenità il cambiamento da telefono cellulare con tasti fisici a smartphone con schermo completamente piatto. Sapevo, quando ho seguito quella trasmissione, che poi mi sarei convertita alla fede Apple, e infatti così è stato. La settimana dopo mi sono recata da una mia parente che gentilmente mi ha permesso di usare il suo iPhone 5 con lo scopo di capire se quell'approccio sarebbe stato positivo o meno. Dopo un'ora le ho restituito l'iPhone e quel dubbio è diventato certezza. Il 4 dicembre, ci dice appunto la data, mi trovavo a Roma e mi sono recata al centro team più vicino per acquistare un iPhone 5 da 16 giga, aggiornato appunto ad iOS 6. Mi feci cambiare la SIM e, siccome ero completamente a digiuno di tutto, chiesi al negoziante se gentilmente potesse attivarmi VoiceOver lui stesso. Mi disse che non avevo ancora un account Apple e quindi non si poteva fare. Io però avevo insistito dicendogli che bastava andare in impostazioni, accessibilità e attivarlo. Alla fine, dopo vari passaggi per l'acquisto con l'IVA al 4%, mi è stato dato l'iPhone 5 in mano, già acceso, carico, e io non ho fatto a meno di esclamare: ma che mostro è quello che ho in mano? Senza tasti, senza nulla, che parla ogni volta che lo tocco. Ma ero ugualmente entusiasta e spaventata. Poi aggiunge: per fortuna quel giorno non avevo ricevuto telefonate, altrimenti non avrei fatto una bella figura. Vabbè, d'accordo, doveva naturalmente imparare. L'entrata è stata molto lenta e graduale, ci dice Elena sempre. I giorni a seguire mi sono messa d'impegno con l'aiuto dei podcast che scaricavo su internet, ho imparato i gesti base dello screen reader e poi mi sono creata un ID Apple, anche se con fatica. E a metà di dicembre ho fatto i primi acquisti su App Store. La voce di Silvia era bella, dolce, rassicurante, non ricordo di aver avuto paura, salvo quando c'era l'aggiornamento del sistema operativo, che all'avvio l'iPhone non avrebbe parlato per 10 minuti buoni, se non di più. Ricordo che mia madre era piuttosto scettica sul mio nuovo acquisto, mi disse: vedrai che spesso verrai da me a farti leggere cosa c'è scritto sullo schermo, e ero quasi convinta del contrario. Ora eccomi qui a scrivere con l'iPhone 7 questa lunga email con la firma, inviato da iPhone, con la voce di Luca, che in seguito ha definitivamente preso il posto di Silvia. Quando sono entrata nel mondo Apple, VoiceOver aveva 4 anni. Ora sono veramente lieta di festeggiare con tutti voi il suo 10° compleanno. Mi auguro che continui a crescere nella sua stabilità e usufruibilità da parte dei non vedenti e quelli che ancora non hanno avuto modo di usare uno smartphone con sintesi vocale. Non ne abbiano il timore. Gli screen reader dei prodotti Apple non tradiscono mai. Neanche nel bel mezzo di un aggiornamento del sistema operativo di Mac, iPad, iPhone, iPod, Apple Watch. Non dimentichiamo che VoiceOver consente anche di scrivere in Braille, così da poter evitare che questa scrittura meravigliosa sparisca del tutto. Grazie ancora, buon compleanno VoiceOver.
Eccoci qua. Allora, anche grazie Elena, grazie per il tuo contributo. Comunque storie un po' diverse tra di loro, però molto molto simili, no Tommaso? Un po' di storie che raccontano poi quelli che sono stati i confronti che si avevano all'inizio con le persone che erano scettiche, torna sempre un po' tutto.
Direi che proprio il filo conduttore è proprio questo, l'iniziale scetticismo convertitosi poi in
fede.
Assoluta fede, no?
Fede è un termine un po' forte, però se vuoi, dai, ci sta.
Lei l'ha usato, eh.
Sì, lo so. No, infatti riferivo a lei.
Però è proprio bello vedere come poi uno si rende conto delle possibilità che questo affare ti dà e non lo sostituiresti più. E la cosa che io, anche riguardo ad iBooks, il contributo che mi pare fosse quello di Chiara, parlava di iBooks. Io me la ricorderò sempre questa cosa. Ero in un al bar con un amico che si era appena comprato l'iPad, ve lo ricordate? Era uscito nel 2010 a marzo, se non ricordo male. E parlavamo di iBooks entrambi. E io gli ho detto: cavolo, il libro che ho comprato io, che mi avevi suggerito la settimana prima, è lo stesso che hai comprato tu, nella stessa piattaforma che l'hai comprato tu, lo leggo come lo leggi tu. Ed è questa, secondo me, la cosa bella, proprio la parità di fare le stesse cose e poter anche discutere delle stesse cose.
Ah, sicuramente quando tu puoi, no Alessio, interagire con le persone attraverso uno strumento comune, può diventare poi un gancio per aprire poi un dialogo, un colloquio, una conoscenza. Insomma, quando si condivide si cresce sempre.
Sì, è vero, si cresce sempre, ma oltretutto si è ancora più in società, perché prima magari, cioè, tu vedi che i giovani, magari, se si devono rapportare con te, non sanno che tu puoi, per esempio, usare WhatsApp, usare i social. Quando poi si accorgono che tu effettivamente fai le stesse cose, alla fine si crea un dialogo maggiore, si crea anche un'apertura mentale diversa. Perché proprio
c'è un canale, un canale aperto.
Esatto, che è poi lo stesso canale. Tante volte poi si sono anche invertite le cose, nel senso che noi, che magari non ci vediamo, aiutiamo perfettamente vedenti a configurare e a utilizzare i loro telefoni. Sapete quanti iPhone ho configurato?
Ma tu sei un caro.
Tu sei il profeta.
Esatto.
Ma iPhone di vedenti parlo, eh?
Quindi, sì, ma il tuo potere, cioè, tu imponi le mani e il computer si autoconfigura. Prossimo contributo.
Allora, il prossimo contributo è audio e siamo al penultimo, poi manca uno che invece è testuale. Allora, qui abbiamo Michele Barbi, abbiamo diciamo compresso un po' il file, però in un minuto e qualcosa riusciamo ad ascoltare tutto il suo contributo, quindi direi che possiamo andare.
Vai.
Venivo dai Nokia, sono riuscito, credo di essere stato uno dei pochi a tenermi l'N70 per oltre 4 anni. Alla fine del 2012 mi ero organizzato per fare le vacanze di Natale fino al 7 gennaio 2013, praticamente in Sud America. Una settimana prima che io partissi, l'N70 decise bene di morirmi improvvisamente. Non potevo stare senza telefono. Non ho trovato il Nokia C5, altrimenti chissà, forse l'avrei scelto. Allora mi sono buttato su iPhone perché avevo già una base da cui partire, avevo ascoltato parecchi podcast che spiegavano i gesti, insomma, l'utilizzo di questi dispositivi. A tutt'oggi posso dire che mai scelta fu più azzeccata. Chiaramente nell'immediato l'esigenza mia era quella di un telefono, poi nel tempo le cose si sono allargate e adesso ci ho installato un pochino di applicazioni. Non saranno troppissime, ma c'ho quelle che mi servono. E alcune cose tipo l'home banking eccetera le faccio praticamente solo col telefono, ecco.
Eccoci qua, quindi anche qui è stata l'esigenza, no? a portare il nostro amico a dire che faccio, però 4 anni un N70, cioè tanta roba, cioè.
Lo trattava bene, sì,
lo lucidava, cioè, tipo reliquia.
No, però ha detto una cosa importante, secondo me, che alla fine quello che serve, nel senso, perché poi tante volte si vanno a cercare cose o comunque app, che ce n'è una marea di app che fanno un sacco di cose, triple, quadruple, tante volte alcuni di noi provano quelle più accessibili o quelle meno accessibili. Però in effetti poi alla fine noi installiamo le app che ci servono.
Sì, ogni tanto ci si fa prendere dal download compulsivo, però, però sì, anche per la curiosità. Il problema è che poi io essendo un pigro cosmico, poi ti scordi di toglierle, di quelle che non ti servono e ti trovi certe volte
roba che non sai di avere.
Che non sai di avere, il telefono pieno e dici, ma perché? Vabbè. Quando hai tutto sotto le dita ti sfugge un po' la situazione di mano. Direi che andiamo con l'ultimo racconto, l'ultima storia che ci hanno mandato i nostri amici. Cristina?
Sì, è il contributo di Pietro Fassero. Ci dice, è un contributo abbastanza breve, ci dice: ciao a tutti, il mio primo approccio con VoiceOver è avvenuto circa 7 anni fa. Mi è stato regalato un iPod equipaggiato con iOS 6. In realtà lo desideravo anche perché stavo cominciando a leggere sul web alcune alcune notizie, suppongo, forse è saltato un termine, alcune notizie secondo cui una volta avuto in mano, no, ci manca un pezzo, è appena arrivato questo contributo, chiediamo scusa, ma comunque dice una volta avuto il telefono in mano, sono stato preso dal panico. Dopo circa un mese mi sono reso conto che avevo un nuovo gioiellino tutto da esplorare, quindi ho cominciato a prendere confidenza con il mezzo, facendomi aiutare dalle informazioni che si trovavano in rete. Considerato che ad oggi non farei più a meno di voiceover per mille motivi, non ultimo il fatto che mi sento esattamente alla pari di chi usa un iPhone senza tecnologia assistiva. Un saluto a tutti.
Grazie Pietro. Però ecco, il panico iniziale, quello c'è, quello, credo che quell'attimo di, che può durare un po' di più, un po' di meno, però a me ricordo l'inizio, col primo iPod Touch, che dissi, ma Alessio diceva, dove ho messo i miei soldi?
Perché vedo, rileggendo, dato che appunto manca qualche parola che si è persa, lui intende dire che lo desiderava questo iPod, ma quando gliel'hanno regalato in un primo momento si è trovato preso dal panico.
Sì, sì, sì. Ah, ma è una sensazione all'inizio secondo me
comune, naturale.
Sì. Poi c'è chi la supera un po' prima, chi un po' dopo, però credo che tutto questo sia abbastanza normale. Si tratta solo di, soprattutto di vincere quella ritrosia, quella paura, no, adesso, che molte volte ti fa rigidire le mani.
Ma io confesso che i primi 5 minuti che l'avevo in mano lo volevo buttare via.
Penso anche tutti, Alessio.
No, ma io avevo un problema di questo tipo, che non riuscivo a capire, perché mi ero letto il manuale, come io faccio di solito, prima leggo il manuale e poi uso le cose, e non avevo capito perché il manuale diceva per scorrere dito avanti o dito indietro, dito a sinistra o dito a destra, scorrere, ma io pensavo scorrere volesse dire girare la schermata, o poi e non capivo come diceva di fare dito a destra e dito, perché diceva spostare un dito verso destra. Io dico, boh. Poi a un certo punto.
Io lo sposto,
però qui vado sullo schermo e non succede niente. Cioè, succede che lo scorro così, ma non mi sembra che faccia cose eclatanti. Invece, poi sono andato a leggere il manuale in inglese, ho letto la parola flick, sono andato a vedere cosa voleva dire. Voleva dire pizzicare, ho cominciato a pizzicare. E alla fine ho capito di avere in mano un mezzo potentissimo, perché allora ho capito tutto. Io l'ho inizializzato, mi pare, di mercoledì sera, il flick l'ho capito di sabato. E colgo anche l'occasione in questo momento per ringraziare chi me l'ha fatto inizializzare, perché io, dovete sapere, che l'iPhone, il mio primo iPhone, l'ho comprato nel 2011. Io ho campato di rendita per 2 anni, perché in casa mia, e qui la cito Elisabetta, proprio lei, quando gli ho detto, oh Beta, guarda, ho presentato l'iPhone, ci avrà voiceover, ah, lo compro subito. Cioè, lei non si è neanche posta, non si è posta proprio il come fare.
Shopping
comune. È una genovese atipica la Betta, non è molto conservativa lei.
Esatto. Lei ha l'ha ordinato subito dal nostro negoziante di fiducia, gli è arrivato, me l'ha dato in mano e fa, toh, inizializzalo, e poi mi spieghi. E quindi, dal mercoledì sera, lei poi il giorno dopo, ci ha messo la SIM subito, se l'è portata al lavoro. Cioè, non è che ha detto, uso il Nokia per un po', come fanno in tanti. No, lei è subito. Animale. E a questo punto, il sabato, abbiamo capito il flick, perché io ho chiesto, lei mi ha spiegato, e quindi adesso siamo qua. Io poi mi sono preso un iPod Touch, vabbè, nel 2011 il mio primo iPhone è stato il 4S, proprio mio.
Vabbè, insomma,
proprio tuo.
Il touch suo.
Bello.
Vai,
cucciolo.
Storia romantica.
Vai.
Io ho notato una cosa, a parte il mio, se posso, il mio primo approccio è stato il 3GS, vabbè, aprile l'ho portato a casa, mi sono ingarbugliata perché non capivo cosa fare, soprattutto quando scrivo pagina, ho fatto 2 volte la gesture, mi ha detto voce non attiva, ero andata in panico, lì sì ero andata in panico. Dopo il flick l'ho capito quella stessa sera su Skype per merito di Tommy. Tommy mi disse: hai presente quando mandi via una mosca? Prova a fare la stessa cosa sullo schermo. Da allora io, quando spiego a qualcuno il flick, dico sempre: manda via una mosca. Detto questo, io ho notato una cosa, che nessuno ha citato il cambiamento che l'iPhone ti dà, proprio drastico, quando si parla di assistenza, come si dice, di autonomia proprio a livello pratico, la fotocamera, perché anche noi che non ci vediamo dobbiamo stare attenti a quello. Io parlo di applicazioni che accedono ai QR, quindi farmaci, quindi vabbè, a parte che i farmaci ci sono anche le app che leggono i bugiardini, eccetera, ma io parlo di identificazione dei QR, probabilmente il 13 avrà anche quella degli NFC fatta un po' meglio, anche con la scrittura, l'identificazione istantanea con applicazioni come Singai o come Envision o come altre, la teleassistenza come Be My Eyes, eventualmente Bispecular, che non viene comunque, adesso è un po' che non viene aggiornato, comunque c'è. Praticamente noi, oltre ad avere un sistema di lettura, scrittura, informazione, svago, eccetera, abbiamo anche un occhio elettronico. Abbiamo un occhio elettronico. Io con i QR code ci ho fatto un workshop, cioè i miei colleghi mi hanno allestito un workshop con i QR, per cui senza braille, senza casini, senza... Io puntavo la fotocamera, quello mi leggeva quello che c'era scritto sul canvas. Quindi cioè, è proprio un sistema di vita, di lavoro, che cambia dal giorno alla notte. Io non posso dire che un non vedente può essere autonomo al 100%, non fa i miracoli. Con la mobilità, anche con le app di navigazione, bisogna essere molto attenti, perché il margine di errore c'è sempre, ma io posso dire che un bel 70% di autonomia ce l'abbiamo.
Sì, sono assolutamente d'accordo, quasi su tutto, tranne sul fatto dei farmaci, perché io preferisco la Gemini in braille, nel senso che lo trovo di una... cioè, questo sì, se la scatola... è ovvio che il bugiardino me lo leggo con l'iPhone se lo voglio leggere, questo sì, però quando io ho la mia bella scatola in mano, cioè, la prima roba che faccio, leggo la spirina, non è che mi viene in mente, no, di prendere l'iPhone, di leggere.
Ma anch'io vai molto più veloce.
Sono pienamente d'accordo con Simone, e difatti l'ausilio che uso di più dopo la barra braille è l'etichettatrice braille, la classica Dimo. Quella per me resterà sempre intramontabile, perché in generale, sì, è vero, i QR è tanto belli, ma per certe cose il braille resta comunque molto più pratico.
Beh, è come la scritta a penna quando devi fare...
Esatto.
Facciamo una mini pausa
e così tiriamo un attimo il fiato, poi magari cominciamo anche a vedere l'orario, perché il tempo è tiranno.
E anche perché poi noi mandiamo il podcast, tipo chi ci ascolta può star lì fino all'una passata.
Esatto. Piccola pausa musicale, torniamo subito, rimanete lì. E rieccoci in diretta sullo streaming di NVR, questa è la serata per buon compleanno VoiceOver, 10 anni di VoiceOver, e siamo arrivati alla stretta finale, anche perché dopo di noi, per chi avrà voglia di fare veramente un tuffo nel passato, ci sarà l'intero podcast di allora, e quindi insomma potrete sentire anche un po', diciamo così, la quella che era un po' la situazione allora, i dubbi eccetera, proprio direttamente dalle voci dei tre loschi figuri, cioè io, Andrea e Alessio. Quindi abbiamo avuto i vostri contributi, adesso direi che i contributi sono i nostri, cioè nel senso che si passa i saluti e ognuno di noi dirà la propria. Partiamo dal profeta, Alessio Lenzi.
Allora, devo dire che io ho avuto quest'idea di fare io proprio il decennale di VoiceOver, perché VoiceOver se lo merita tutto. A me ha cambiato veramente la vita, a noi, perché abitando comunque con una persona non vedente, il fatto, come diceva Elena, di poter usare Singai per leggere le cose, cioè ci ha veramente cambiato la vita, soprattutto anche per il fatto della lettura dei libri, e non potevamo non celebrarlo, perché comunque è stata una parte fondamentale, chi più, chi meno, per la vita di ognuno di noi, e credo che ne vedremo ancora delle belle. Non vorrei spoilerare troppo iOS 13, perché tanto lo saprete che quando uscirà poi ne parleremo abbondantemente, risaremo qua di sera, speriamo che sia un po' più fresco, sarà settembre, e quindi che dire, ancora lunga vita VoiceOver e niente, ciao a tutti e intanto da parte mia grazie per averci ascoltato finora, siete ancora veramente tanti, grazie VoiceOver.
Avanti il prossimo, Simone.
Eccomi qua. Dunque, beh, io così mi va di sottolineare l'aspetto ludico, l'aspetto, se vogliamo, distensivo dell'iPhone. Io da quando avevo tipo 6-7 anni ero un maniaco dello sport. Io adoravo lo sport sotto ogni punto di vista. E adesso ho in mano avrei sempre voluto avere qualcosa che mi facesse cambiare tra la radio, tra la TV, tra la carta stampata, i giornali, e l'iPhone fa questo. Mi posso ascoltare le partite, mi posso leggere gli articoli, mi guardo la TV. Naturalmente, state tranquilli, non guardo sport tutto il giorno, non è così, non è questo il punto, ma quello che mi fa andare via è poter seguire anche qualunque cosa in qualsiasi posto io sono. Cioè, non importa che tu sei al lavoro, sei a casa, sei in una riunione dove hai le auricolari, non ti interessa quello che dicono e tu ti ascolti le tue cose. È una cosa che naturalmente per me può essere lo sport, ma vale per qualsiasi altro hobby. Perciò per me questa è assoluta libertà. E l'unico limite è la copertura e la batteria.
Ok, grazie Simone. Adesso quindi lo lasciamo anche libero, soprattutto ringrazio Andrea per la sua disponibilità, per essere stato con noi. Quindi a te la parola Andrea per saluti e magari il tuo allora contributo come quello dei nostri amici. Via.
Innanzitutto vi ringrazio perché è stata la mia prima esperienza di Nuovo Radio, è bella, molto molto bella. E che dire, io trovo veramente utile questo apparecchio, soprattutto io lo uso tantissimo tutti i giorni per fare tutto in casa, da accendere i condizionatori, cioè, con un apparecchio solo tu riesci a fare veramente tutto, e con dei feedback vocali che quindi non ti fanno sclerare, non ti fanno immaginare se hai schiacciato il tasto giusto senza avere un feedback. Credo che la possibilità, poi, come diceva Alessio prima, di interfacciarci con gli altri, sia dal punto di vista della visibilità, nel senso che se tu puoi aiutare una persona dicendo semplicemente il pulsante in alto a destra o l'iconcina in basso a sinistra, veramente ci ha portati allo stesso livello, e quindi secondo me è vero, tanti, se si vuole l'ultimo apparato, l'ultimo device che costa un pacco di soldi, che oltretutto secondo me non, nel senso, è rispettabile, perché ognuno può fare quello che vuole, ma per quello che dobbiamo fare noi anche un 7, un 6S va benissimo, nel senso, però sembrano inizialmente tanti soldi spesi, perché non sono pochi, però ragazzi fidatevi che sono veramente veramente ben spesi. Io vi ringrazio e vi saluto qui, e spero di ripartecipare a un'altra diretta. Mi sono anche divertito tantissimo a ricordare il passato, e chissà tra 10 anni se siamo di nuovo qua.
Senz'altro, e grazie a te Andrea,
grazie
per aver accettato.
A tutti, ragazzi.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie mille.
Allora, un saluto appunto a Andrea Cadili. Tommaso, ultimo, last but not least, e ultimo arrivato in casa Nevo Apple, a te la parola per i saluti e il tuo contributo, via.
Allora, comincio ringraziando tutti quanti, sono stati veramente tantissimi, veramente un alto numero di ascoltatori, nonostante la canicola, nonostante l'ora ancora tarda, e chissà quanti ascolteranno ancora il podcast dopo. Ecco, io volevo solo parlare del proprio del livello di autonomia, a livello proprio di gestire altre cose oltre all'iPhone, perché l'iPhone io lo vedo un po' come un telecomando sul mondo. Che ne so, anche il fatto di, non lo so, arriva in casa qualcuno da me e io devo avere la luce accesa, perché non avere la luce accesa quando qualcuno ti entra in casa non è proprio bello. Con l'iPhone io posso sapere se la luce è accesa o spenta, prima io non lo potevo fare. Oppure mi posso gestire il termostato, mi posso gestire il condizionatore, mi posso gestire un sacco di situazioni e mi dà il controllo completo della mia casa, a patto poi di avere accessori compatibili. E non dimentichiamoci il discorso dell'autonomia in strada, perché io non posso contare le volte che pensavo di essermi perso, soprattutto poi all'estero, immaginatevi, vivevo all'estero, lontano dalla famiglia, lontano da tutti, l'iPhone che ti dice, che ti fa capire, anche se in modo approssimativo, dove ti trovi, è una volta in meno che magari devi provare l'imbarazzo di chiedere a uno sconosciuto, di darti indicazioni. Veramente a me a volte ha salvato, so che sembra esagerato, ma ha salvato, non dico la vita, ma un bel po' di minuti di panico, ecco. E questo secondo me è proprio importante.
Non è poco,
il controllo,
no,
che ti dà.
Ok, grazie Tommaso. Adesso spero sempre per saluti il contributo. Vai Elena. È caduta?
Eccomi qua.
Ah, eccola. Cioè.
No, ci sto. Allora, io come già mi sono già espressa prima riguardo all'autonomia, riguardo alla fotocamera, eccetera, l'iPhone ha cambiato anche il modo di scrivere, perché io sono stata sempre contraria, tra virgolette, alle tastiere Braille hardware, quelle per scrivere sui computer, sui vari Braille Sense, eccetera, mi trovo malissimo. Sull'iPhone, da iOS 8, che hanno messo l'input Braille Screen, con tutte le sue limitazioni, perché potrebbero aggiungersi un dizionario, il segno più non c'è, le parentesi quadre, è un casino farle, insomma, ci sono dei limiti su questo. Però io ho scritto, adesso sto scrivendo una sceneggiatura, un progetto per una sceneggiatura, eccetera, scrivere i soggetti dei vari capitoli di notte, o comunque quando non riesco, quando sono in situazione precaria, senza avere un computer davanti e velocemente, è veramente una, come si dice, un altro approccio, un altro modo, consultare orari, piuttosto che anche in autobus o in treno, dire aspetta, perché mi serve sempre questo, ok, aspetta che te lo cerco. Cioè, sono quelle cose che uno dà per scontato perché le fa tutti i giorni, però per una persona che non vede, essere in macchina e decidere adesso leggo il giornale, leggo un libro, mi ascolto, cioè sono cose che non, che fino a 10 anni fa non si facevano. Con questo concludo e saluto, anch'io ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato, tutti quelli che ci hanno seguiti, sperando di non aver annoiato nessuno.
Grazie Elena. Allora, Vincenzo. Vincenzo.
Sì. Allora, sì, per quanto mi riguarda, io volevo fare un contributo un po' particolare, perché quello che mi ha colpito fin diciamo dalle prime volte di VoiceOver è stato l'aspetto tecnico di come era stata implementata l'accessibilità, perché oggettivamente ha preso dal punto di vista tecnico quelli di, diciamo, gli ingegneri di Apple che hanno pensato a VoiceOver non hanno affrontato una sfida facile, perché si sono trovati a dover rendere accessibile a chi non vede una fondamentalmente tavoletta di vetro completamente touch, senza alcun dispositivo tattile, quindi tanto di cappello a chi ha prototipato, progettato e implementato questo tipo di interazione. Un'interazione che, al contrario di quello che eravamo abituati a vedere nell'epoca, è particolare, perché non solo ci facilita l'utilizzo, ma di fatto ci permette di capire anche come fisicamente sono disposte le cose sullo schermo. E questo aiuta tantissimo, perché non solo, come dicevamo prima, ci permette di interagire con i vedenti, ma apre tante possibilità. Per esempio, non so, rende particolarmente semplice andare effettivamente a progettare delle interfacce grafiche, che, per carità, servirà sempre l'occhio di un vedente per rifinire i dettagli, ma bene o male avere questo layout, queste informazioni ci permette di avere un'idea di base. E quindi sì, bello VoiceOver, è stato molto particolare, e 10 di questi altri 10 di questi giorni.
Grazie Vincenzo, e poi chiudiamo in bellezza. Cristina, a te.
Anch'io ringrazio tutti per averci ascoltati, è stata una trasmissione molto bella. Ringrazio anche Andrea, che è stato nostro ospite, e naturalmente tutti voi di NW Apple, tutti voi miei amici. Io ho avuto un approccio con VoiceOver che non è uguale al vostro, perché io sono ipovedente e nella vita quotidiana non ho necessità della sintesi vocale, almeno non a tutto tondo, non nello stesso modo. Tuttavia, ho anch'io scoperto la comodità nell'utilizzare VoiceOver, per esempio nel leggere testi lunghi, nel andare a fare alcune cose, nel lavorare magari la sera quando si è più stanchi. E per quanto appunto io non possa dirmi un'esperta di VoiceOver, perché questo assolutamente no, però posso dire che almeno per quanto riguarda i gesti di base è veramente di semplice apprendimento. Cioè, se io ho una persona che magari è cieca parziale e che chiede una consulenza, ha bisogno di capire se ha bisogno di utilizzare il telefono con ingrandimento o con sintesi vocale o con tutti e due, e ancora quella persona non lo sa, io non sarò in grado di insegnargli tutto di VoiceOver, ma potrò insegnargli i gesti base. Sono in grado di farlo perché appunto sono molto semplici da gestire, il doppio tap e flick, e intanto la persona già si rende conto di come si trova, di che cos'è, di che cosa può fare. Quindi io l'ho trovato veramente intuitivo, più di altri sistemi di sintesi vocali, sempre per smartphone, con cui ho avuto modo anche in seguito di approcciarmi per mia curiosità. Per me VoiceOver rimane il più semplice proprio da comprendere. Dopodiché, ripeto, io non lo uso come lo potete utilizzare voi, non altrettanto. Lo utilizzo soprattutto se sono stanca, se c'è proprio qualcosa che non riesco a leggere, oppure se, anche se sono pigra, se non ho voglia di leggermi tutto a occhio. E perciò sì, è un po' una situazione particolare la mia, però questo era il mio contributo. Comunque anch'io dico grazie a VoiceOver e attendiamo ulteriori sviluppi.
Bene, il giro l'abbiamo concluso, avete praticamente detto già tutto voi. Io dico solo una cosa: a me è capitato, per motivi poco simpatici, di dover rimanere senza iPhone, in quanto mi è stato diciamo così impropriamente portato via, e ti accorgi dell'importanza di un oggetto del genere in strada, eccetera eccetera, quando non ce l'hai. Ecco, quindi in questo caso ti rendi conto, come tutte le cose, di quanto ti è utile, di quanto ti sei abituato bene, perché dalla fermata dell'autobus sai quando arriva l'autobus, hai bisogno di andare a consultare il volo, un orario, una cosa. Ecco, quando tutte queste piccole cose ti mancano, ecco, ti rendi conto dell'importanza che ha acquisito uno strumento nella tua vita quotidiana.
Feiner, mi permetti di mandare un messaggio serio?
Sì.
A tutte le persone che hanno preso in giro in questi anni chi ha cercato di usare il touchscreen, perché ce ne sono state tante, e sì, ricordo anche una in particolare dove tra l'altro io e te eravamo nello stesso luogo.
Sì,
tutte queste persone che ci avete dato dei cretini, ok, il messaggio è il seguente:
era un messaggio serio?
Sì, questo è il messaggio, è uno sberleffo, e così imparano la prossima volta.
È così. E vabbè, e questo direi che con un
Quasi creduto.
Quasi, bene.
Però avevo qualche dubbio perché...
Ascolta, e comunque questa è la giusta chiosa a una bella serata, quindi buon compleanno.
Un'ora e mezza per trovare il file, vabbè.
Grazie a tutti voi che come sempre siete stati numerosi, ci avete ascoltato e quindi vi lasciamo al podcast originale di 10 anni fa, se avete voglia di ascoltare per fare qualche paragone. Noi vi diamo la buonanotte come sempre dal team di NWR, grazie a tutti per essere stati con noi, buonanotte, buon compleanno VoiceOver, alla prossima diretta, ciao.